Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Un buon pomeriggio da Barbara Sorrentini, bentornati a Chassis, sempre sulle frequenze di Radio Popolare. Noi parliamo di cinema, ne parliamo anche insieme a voi, che potete sempre naturalmente scrivere e commentare i film che vedete, tanto poi quando è possibile leggeremo anche i vostri consigli. Oggi è una puntata molto densa perché ci sono parecchi festival che vi vogliamo segnalare. C'è il B-Fest a Bari, ne parleremo col direttore artistico. È iniziato proprio ieri sera il Festival di Cinema Africano d'Asia America Latina, di cui naturalmente abbiamo già parlato e continueremo a parlarne, ma oggi ci ritorneremo con un'intervista al regista Alonso Ruiz Palacios, a cui è dedicata un omaggio e che ieri è stato protagonista del film d'apertura. Poi, come sempre, le uscite e due commedie italiane che ci sono piaciute molto. Una è La città proibita di Gabriele Mainetti, ne parleremo con lui, e oggi c'è un po' un gioco di parole, è West Palmese dei Manetti Bros. Ma come sempre iniziamo con le uscite al cinema.
Hai preso una strada molto pericolosa.
Ma perché? Non l'abbiamo mai presa prima.
Ma il rischio che si corre, io lo corro questo rischio.
Ma non sei nella mia posizione, io faccio beneficenza, pago le tasse. Ricordiamoci una cosa, ti ho messo io dove stai oggi. È merito mio.
The Alton Knights, i due volti del crimine, siamo nella New York degli anni 50 con i boss della malavita italo-americana, sono Vito Genovese e Frank Costello, interpretati entrambi da Robert De Niro, il film di Barry Levinson. Non sto a raccontarvi nulla perché di fatto sono storie che in qualche modo abbiamo anche già visto al cinema, poi De Niro nei panni del mafioso italo-americano l'abbiamo visto tantissime volte, ma Barry Levinson riesce a dare qualcosa in più, ci sono alcune scene che valgono il film, comunque giudicate voi, anche perché Robert De Niro è sempre una sicurezza.
Siete cresciuti insieme.
Angelica.
Oh.
Piacere.
Ciao.
Bianca.
Andiamo su. Una casa grande, una zona da essere chiesti.
E questo è un esordio, si chiama L'albero, il film è Sara Petraglia, cognome d'arte, protagonista Tecla Insoglia, che forse avete visto nell'Arte della Gioia, nella serie TV di Sky diretta da Valeria Golino, e Carlotta Gamba, un'altra attrice vista molto nelle serie, ma non soltanto, insomma ha lavorato molto con i fratelli Innocenzo. È una storia di un'amicizia, di un amore al femminile, di tossicodipendenza, insomma di ragazze di oggi, di giovani di oggi, chiaramente non tutti sono così, non tutte sono così, ma ci sono alcuni momenti estremi di dipendenza, di tossicodipendenza, che però fanno riflettere su una generazione che, guarda caso, non è molto lontana da quelle precedenti.
Era una frase scritta così. Che niente di quello che succede qui dentro va bene.
Abbiamo passato un'estate bellissima.
E poi c'è Berlino estate 42.
Vediamo una stella cadente. Cosa vorresti?
Non avere più paura, per esempio.
Paura di cosa?
Il film è di Andreas Dresen, è un film che ci riporta al 42 naturalmente, in Germania, un film che racconta un'esperienza di militanza politica.
Che vogliamo trasmettere? Quando attaccherà? Dove schiererà le truppe?
Qui Radio Mosca, questa trasmissione è dedicata agli ascoltatori.
Militanza e ribellione politica da parte dei tedeschi, della Germania, dei tedeschi contrari a quello che stava accadendo, al nazismo, a quelle politiche, alle deportazioni. E poi però ci porta questo film nelle prigioni tedesche, in cui i tedeschi che politicamente si ribellavano allo Stato attuale del 42 in quel caso, quindi sappiamo di che cosa stiamo parlando, non finivano bene.
Quando è che uscirei da questo posto?
Mamma, per favore.
Voglio solo sapere, questa è la mia unica figlia.
Ma è contro le regole.
Il nostro piccolo Hans.
Tra le uscite ci sono anche Le donne al balcone, un film Le balconette visto al Festival di Cannes, della regia di Noémie Merlant, che è un'attrice anche nel film. È una storia abbastanza folle, un gruppo di donne che si ritrova a Marsiglia in giornate caldissime. È un film che a un certo punto diventa anche un thriller molto al femminile, in cui sono appunto protagoniste delle donne, che però in qualche modo raccontano anche quello che succede nelle case, la violenza domestica. È un film contro il patriarcato a tutti gli effetti. effetti lo è dichiaratamente. E poi c'è Muori di lei, il film di Stefano Sardo con Riccardo Scamarcio, avrete letto delle interviste, insomma è un film di cui si sta parlando molto, e anche qui è un film ambientato durante il Covid, uno di quei pochi che si svolgono in un periodo che ancora il cinema non ha ancora avuto tanto il coraggio, forse la voglia, che semplicemente di raccontare.
Sto cercando Alfredo. Se non mi dici dov'è, ti meno coglione.
Vedi dannato. Ah,
è sparito come se ne sei prostituta, non lo so dove sta.
Quello che basta.
No, sì. Che hai fatto in faccia?
Mamma mia, donna cinese. Non
E siamo entrati nelle atmosfere del film La città proibita di Gabriele Mainetti, film che probabilmente avete anche visto, se volete potete scrivermelo, dirmelo, un film che vi consiglio caldamente, ritorna, è il suo terzo film perché abbiamo visto Freaks Out e prima ancora Gig Robot. Mainetti sa raccontare in maniera abbastanza unica nel film Enrico Borello, Yaxi Liu, questa attrice stunt bravissima, Marco Giallini, Sabrina Ferilli, c'è anche una parte minimissima di Luca Zingaretti. Avete già letto e saputo tanto di questo film, quindi vi lascio con Gabriele Mainetti che ci racconta un po' anche lui di retroscena di questo film che sta spopolando, un film che sta spopolando tra l'altro, perché è fuori da 2 settimane, già campione di incassi come si dice di solito. Gabriele Mainetti, bentornato a Radio Popolare con un nuovo film, La città proibita. Ciao, è un film di cui ovviamente in questi giorni hai parlato tantissimo perché è già fuori da una settimana ormai e sta andando molto bene. Ti faccio un po' la domanda che ti hanno fatto tutti, perché l'ispirazione è molto visibile nel film, però raccontata da te ovviamente un altro senso, quindi un cinema di Hong Kong, cinema un po' della vendetta, tutti hanno citato Tarantino, però in realtà c'è molto altro, anche perché c'è Roma, c'è l'Italia.
C'è una storia d'amore, è una storia sulla famiglia, nel senso potrebbe essere una storia che abbiamo già visto, ma nel momento in cui la protagonista diventa una ragazza cinese che viene dalla Cina alla ricerca di sua sorella maggiore che pare essere scomparsa al quartiere Esquilino, che è un quartiere insomma che conosciamo, un quartiere romano multiculturale, la storia cambia, perché il ragazzo protagonista, che invece è un cuoco che lavora nella trattoria di famiglia dove la mamma la casa è interpretata da Sabrina Ferilli e il padre Luca Zingaretti, che appunto è quello scomparso, è scomparso con la sorella maggiore della nostra protagonista, un po' ecco, dici che succede, cosa possono fare questi due personaggi? Lui porta con sé tutta la tradizione nostra della commedia all'italiana, che però si scontra con invece il genere delle arti marziali che viene portato da questa ragazza che è cresciuta a pane e kung fu, e quindi c'è un clash proprio, c'è uno scontro culturale anche nel linguaggio proprio cinematografico che produce La città proibita, un film particolare, ma chi ha visto, lo chiamavano Gig Robot e quello che ho fatto dopo Freaks Out, insomma ha delle coordinate, quantomeno può fidarsi del fatto che questi piatti misti possono essere buoni e non indigesti.
Sì, assolutamente, perché comunque fa un utilizzo della storia, della geografia, dell'attualità anche in maniera molto omogenea nel tuo stile. C'è una parte apparentemente girata in Cina, dove l'hai girata?
A Cinecittà.
Ah, ecco.
Sono andato in Cina, era complicato, però siamo bravi.
È molto credibile.
Sì, vabbè, tra VFX e scenografia e chiaramente il cast che è presente dentro, che è realmente cinese, per il tempo che ci stiamo, insomma, diventa credibile, sì. Però sai, io da amante come tante persone del cinema di Bruce Lee e delle arti marziali, mi divertiva appunto dare una possibilità al cinema italiano e vederlo anche contaminarsi con quest'altro sguardo. E io sono molto contento del risultato, e soprattutto basta che uno va sui social o si legge qualche articolo così a caso, mi sembra che l'operazione sia riuscita molto bene.
La protagonista, insomma, la figura femminile, lei è incredibile, non solo come attrice ma soprattutto come combattente. Lei, se non sbaglio, sì, sì, è una stunt prima di essere attrice.
Sì, sì, lei è una stunt woman. Sì,
cioè...
Però lei nasce in realtà come marzialista, come artista marziale, da quando aveva 5 anni ha studiato Kung Fu, e sono una decina d'anni che lavora come stunt, tant'è che fu chiamata per le sue abilità a fare la controfigura della protagonista del live action della Disney, Mulan, sai, sì, hanno fatto il film dal cartone animato, e lei ha fatto la controfigura. Io così l'ho scoperta, perché l'ho trovata su Instagram, e ho deciso di farle un provino, e poi il film ha una parte anche drammatica, intensa, però lei aveva una grande vicinanza a questo personaggio, non se l'aspettava neanche lei, e quindi a un certo punto mi fa: ma recitare significa prendere se stessi e metterlo dentro il personaggio, giusto? E ho fatto sì, vabbè, allora forse a me gli posso dare qualche cosa, ed è strepitoso il lavoro che fa.
Ma lei vive in Italia?
No, lei parla soltanto mandarino e vive nel nord della Cina, e si sposta in tutto il mondo perché la chiamano in continuazione per fare appunto la controfigura. Una bellissima ragazza con una grande storia alle spalle di vita, e quindi penso che forse questo film, nel caso abbia successo anche fuori dal nostro paese, le potrà dare un sacco di possibilità come attrice. Ma lei ha detto: sì, forse, sai, mi piacerebbe continuare come attrice, però vorrei fare cinema d'azione, perché mi sento molto a mio agio.
Certo.
Ma perché è perfetta per il personaggio, perché anche quando fa le scene, diciamo così, il film dura 2 ore, e le scene di combattimento sono 15-20 minuti, il resto è tutta un'altra storia. Marco Giallini che fa un criminale decadente, il cattivo cinese che c'ha un ristorante cinese, c'è tanto altro, ecco. Però lei, quando fa queste scene, comunque ha una postura, un modo di stare in scena da guerriera, anche quando parla con questo ragazzo che è il classico indolente romano con la vita apparecchiata nella cucina di mamma e papà, che grazie a questo scontro poi dopo si muove, si accorge anche di altre possibilità, che la vita non è, diciamo, prestabilita, che deve essere solo quello.
Questo film è nato anche molto in fase di scrittura, se non sbaglio, no? Con Bises e Serino. Ma come l'avete adattato? Perché ci sono alcuni momenti di regia pazzeschi, anche il cambio dalla profonda Cina all'uscita luminosa a Roma, cioè ci sono veramente momenti pazzeschi. L'avevate tutto scritto? Quanto avete lasciato all'improvvisazione?
No, l'improvvisazione è, diciamo che il film è stato scritto in fretta e furia, perché io dovevo girare in un periodo preciso, quindi la scrittura di questo film è avvenuta in poco più di 3 mesi. Però diciamo che tutte le sequenze di azione sono figlie di un lavoro attento che ho fatto io con questo stunt coordinator, che lavora per la Marvel, per la Disney, ha fatto Star Wars, Deadpool contro Wolverine, cioè è veramente un mostro, e quindi con lui abbiamo scritto tutte le scene d'azione. Però diciamo che il racconto, la struttura del racconto, chiaramente quella è figlia del lavoro che ho fatto con Stefano Bises e Serino, che sono gli sceneggiatori della serie M con Luca Marinelli.
Infatti sì. Poi c'è anche Maggio, che è molto più conosciuto a Roma che, diciamo, nel resto d'Italia.
Però è un cantante,
esatto, sì.
Quello l'ho cercato anche lui su internet, cercavo appunto un ragazzo che fosse magari di seconda generazione cinese di Roma, che fosse un cantante, perché per noi era importante, sai, chi conosce il mio cinema sa perfettamente che i cattivi non li affronto con un'attitudine completamente bidimensionale, cioè che sono cattivi punto e basta, gli voglio dare sempre un po' più profondità. Quindi il personaggio di Mr. Wang, che è il proprietario del ristorante che poi si chiama La Città Proibita, che è un ristorante che nasconde traffici illeciti, prostituzione, delle bische, gioco d'azzardo, comunque ha un amore forte per questo figlio che è un cantante rap. L'unica, e non parla mai italiano se non quando canta le canzoni del figlio.
Sì, tra l'altro poi le musiche di Amurri, se non sbaglio, anche quelle sono veramente molto studiate, cioè c'è proprio uno studio di ciò che arriva da fuori, in questo caso dall'Oriente, pur essendo a Roma,
sì,
molto molto particolareggiato.
Sì. Fabio Amurri è un bravissimo compositore che ha fatto Call My Agent, molto molto giovane. Io, sai, ho fatto le colonne sonore dei film precedenti, avanti, non avevo tempo di dedicarmi a questo perché mi era nata la terza bimba e ho così mi hanno suggerito Fabio, ho ascoltato anche tante altre cose che aveva fatto, giusto come come dei test per far vedere le sue capacità compositive, me ne sono innamorato e ha fatto un lavoro attentissimo soprattutto alle armonie orientali che si mischiassero poi diciamo con questi istinti sinfonici più occidentali, quindi sono un mix anche loro, cioè c'è un livello di composizione totalmente europeo, però ogni tanto ci si appoggia delle armonie classiche della cultura asiatica.
Grazie Gabriele Mainetti, il film è La città proibita al cinema, da non perdere, ma mi sembra che già non lo stiate perdendo. Ciao!
Ciao cara, grazie,
grazie
mille.
Ciao.
Roma!
Piace Roma? Bella?
Okay.
Che non lo so, che stai a dire? Oh, io non te capisco a te. Quella è una chiesa. Allora, mo tu devi sapere che Roma è piena di chiese. Che te sono? Questo è un palazzo antico, Eccola. È un'altra chiesa.
Ma ce l'ho! Aia.
Oh, certo, tu ce l'hai sto vizio, dai, botte in testa, Questo qua è il tempio di Giove. Tempi, sono tempi, là c'è sta la bocca della verità.
Lì. Che chiesa?
Questa è l'altare della patria, quella è nobilissima.
Questa è Chassis invece, Gabriele Mainetti che spiegava come è stato insomma girato il film La città proibita, è al cinema, è un film che vi consiglio, ma ve l'ho già detto. Se siete dalle parti di Roma c'è l'Irish Film Festa che trovate sul sito naturalmente irishfilmfesta.org con un programma molto ricco che porta lungometraggi e cortometraggi provenienti dall'Irlanda con molti ospiti, anche la possibilità di conversare e fare domande ai registi e alle registe, insomma a tutti gli autori presenti in questo festival che si svolge alla Casa del Cinema di Roma. Dalla colonna sonora della città proibita di cui ci parlava anche Mainetti, se volete riascoltare le interviste, quello che va in onda in questa puntata di Chassis, ma anche nelle precedenti, potete ritrovare i podcast sul sito di Radio Popolare, sulla mia pagina Instagram Barb Sorrentini, su Facebook Chassis Radio Popolare, ma anche sulle piattaforme che ospitano i podcast. Ora cambiamo argomento, andiamo nella zona di Reggio Calabria, a Palmi per la precisione.
A calcio, se non fai gol, non vinci.
Dai, vai, basta, gira!
Non ne nascono più di fuori classe a Parmi.
Iddo è numero fuori classe.
A Milano, sono stanchi, mi pagano 5 milioni di ingaggio per Etienne Morville.
È un talento immenso. Quello che l'ha frenato è la testa.
Bravo! Chi su 5 milioni di euro?
Non ce lo facciamo cattare alla Palmese. Ce lo facciamo cattare ai parmesani.
300 euro e regalare un grande campione alla Palmese.
Ma pure se li metti da... Antonio Manetti, buongiorno, bentornato a Radio Popolare.
Ciao, buongiorno, grazie.
Questa volta da solo, ma non nel film, perché nel film, come al solito, siete tu e tuo fratello Marco per questa nuova commedia, Us Palmese. Dico commedia perché appunto ci eravamo lasciati con il noir, con Diabolik, e ora avete un po' cambiato registro. Come mai?
Sì.
Cioè avete ripreso quello precedente, ecco.
Esatto, quello volevo dire, Diabolik è stata una parentesi meravigliosa, bellissima, ma è nostro, non era, no, scritto da noi, pensavano a noi, noi invece abbiamo, sicuramente siamo, infatti ci piacciono i noir, ma poi in dentro siamo meno noir, quindi la commedia ci viene invece naturale, ed è un ritorno, è un film leggero, un film che parla di, che ti fa stare bene. A noi ci piace perché questo film ci teniamo particolarmente che faccia vedere una visione del mondo più bella di quelli, no, più bella quella che è, perché ormai la vita è bella, il mondo è bello, però insomma, diciamo, in questo momento di complicato per il mondo, proprio per il pianeta Terra, in questo momento ci vogliono film, insomma, un po' che danno il buon umore e l'allegria.
U.S. Palmese è proprio, prende il titolo dal nome di una squadra, nel cast Rocco Papaleo, Giulia Maenza, insomma un cast elaborato che mette insieme tanti temi all'interno di una storia di calcio, perché c'è una storia d'amore, c'è una storia insomma di crescita e anche di umiliazione a un certo punto.
Sì, sì, è una storia assolutamente di crescita, di riscatto. E sì, il calcio, diciamo, è lo spunto di partenza, poi attraverso il calcio in realtà è tutta una comunità che si mette insieme e che non solo si scopre che insieme si possono fare grandi cose e coronare grandi sogni, questa è una metafora poi il calcio che porta a questo, ma che il Sud soprattutto con la sua in realtà vitalità e meraviglia può anche risollevare un uomo che è caduto, una persona che si è perso, un ragazzo, per colpa del mondo troppo legato ai soldi, al business, all'immagine sui social, e si è perso come tanti ragazzi purtroppo, e attraverso questa immersione in una provincia del sud, e lui sa giocare a calcio, quindi ci va per questo motivo, ma in realtà è attraverso i rapporti umani che si riscopre.
Palmi, vicino Reggio Calabria, voi dove avete girato, raccontaci anche un po' di retroscena di questo set che sembra appunto fermo a un'altra epoca.
Sì, Palmi è provincia di Reggio, è una cittadina in realtà che noi sentiamo nostra, nel senso che è nata nostra madre, e noi, nostra madre si è spostata a Roma, quindi noi siamo nati a Roma, ma Palmi l'abbiamo frequentata e la frequentiamo ancora tantissimo. È un posto speciale per noi, bellissimo, con una popolazione meravigliosa e molto particolare, quindi noi abbiamo raccontato questo posto particolare che sembra sì magari lontano da abituati alle grandi città o insomma a una vita, si fa una vita un po' diversa, ma come dicevo al personaggio, ma anche a tutti, è da insegnare tanto secondo noi, e bisogna vedere insomma le cose belle. Noi quando ogni volta che ci andiamo veramente stiamo bene, si sta bene, e quindi volevamo proprio dare questa sensazione agli spettatori.
Raccontaci anche come avete realizzato le partite, perché è una squadra di Serie D, però i giocatori sembrano giocatori veri.
Sì, sì, è una squadra di dilettanti, no? In realtà sotto la Serie D ancora, si chiama il campionato d'eccellenza, però sono giocatori veri, nel senso che noi abbiamo usato dei veri giocatori della squadra della Palmese, che appunto milita in eccellenza, e devo dire che eravamo un po' preoccupati, invece i giocatori sono dei super professionisti, anche quei livelli, bravissimi, assolutamente come delle scene d'azione dei film, no? E quindi erano come degli stunt, diciamo, noi chiedevamo e loro facevano. Poi abbiamo lavorato sul calcio un po' anche cercando di farlo comprendere, ma anche amare a chi non segue tanto il calcio, nel senso che attraverso, è stata Gemma che un po' ispirazione, è stato per noi gli anime giapponesi, no? Pensiamo a Holly e Benji, sì. Ma anche tanti cartoni animati che non sono solo sul calcio, anche quello della pallavolo, Mireshiro, anche erano fatti sul basket, sono bellissimi, e ci hanno insegnato che dilatando i tempi, che lo sport a volte le azioni avvengono in tre secondi, no? Invece dilatando i tempi, facendo vedere le emozioni del giocatore, dello spettatore, dell'allenatore, i loro pensieri, questa cosa aiuta a entrare dentro le dinamiche proprio emozionanti che ci sono nelle partite.
Sì, infatti sono molto belle le riprese delle partite. Non abbiamo ancora detto nulla sul protagonista, che è Blaise Afonso, che è nei panni di questo calciatore un po' maledetto che cerca un riscatto. Come l'hai trovato?
Beh, è stato un lavoro complicato, nel senso che non conoscevamo attori francesi di quell'età. Ci serviva un francese, e quindi siamo andati a Parigi, alla nostra casting, la figlia di Marco, quindi mia nipote, Nicole Manetti, ci ha fatto una selezione di attori e incredibilmente ha trovato questo ragazzo, Blaise Afonso, che è belga in realtà, ma noi l'abbiamo incontrato in Parigi, che non solo è un bravissimo attore, cioè aveva un'anima che serviva proprio a questo ruolo, ma giocava a calcio, cioè aveva giocato a calcio anche in Serie B in Belgio, e quindi veramente abbiamo messo a frutto le sue grandi potenzialità, e insieme a Rocco Papaleo creano questo strano questa strana coppia che insomma che è molto riuscita. Noi siamo molto contenti di Blaise Afonso, appunto, di averlo trovato. Ci sembra uno che dà proprio l'anima al film.
Come sempre nei vostri film la musica è importantissima, e anche qui c'è una musica che veramente si adegua naturalmente al film, a quello che raccontate. Vuoi dirci qualcosa?
Sì, per noi la musica è sempre importante, come sapete, come sai. Assolutamente, qui abbiamo fatto due tipi di musica, diciamo. Una parte è sempre i nostri soliti grandissimi amici e collaboratori, che sono Pivio e Aldo Descalzi, che hanno fatto un commento delle partite, diciamo, che in qualche modo aiutano appunto questa cosa di emozionarsi durante la partita di cui parlavo prima. E poi abbiamo messo tanta musica, soprattutto rap, sia francese ma anche calabrese. C'è questo giovane rapper di Palmi, appunto, è il paese che abbiamo girato, che si chiama Oscar Wilde con la U, non con la W, che è molto bravo e insomma ha fatto delle canzoni ad hoc per il film, abbiamo preso altri suoi pezzi, insomma c'è una musica che insomma, diciamo, vibrante e viva, che fa sentire proprio l'anima del film.
Grazie Antonio Manetti, insieme a Marco, insomma i Manetti Bros, più noti così. Il film è US Palmese al cinema, insomma uno di quei film da non perdere perché si esce con il buon umore. Grazie.
Assolutamente, assolutamente. Grazie a te e ci vediamo al cinema.
Ciao, ciao.
Grazie, ciao, ciao.
E con Oscar Wilde, la canzone che fa da filo conduttore al film è Impegno. Andiamo verso un brevissimo stacco pubblicitario e poi con Chassis torniamo subito dopo.
Lo sogno spesso ma non so come si chiama, ma so che è un piano per chiunque come chiama, volte mi parla e sembra soffra come chiama, scalato montagne solo per il panorama, Non mi sono accorto, mi sfuggivi da una vita, come neve che si scioglie tra le dita,
è quello che vale.
Cadi come fogli quando starnutisco, graffi come acciaio mentre solca un disco.
Fa comunque male
quando la mente dice no, puoi fare un passo ancora. Non è importante come sto, non abbastanza ancora. Posso lasciarmi andare, so che non si torna indietro. Non è importante come sto, metterò il cuore in vetro. Ti inseguo anche se fuori dal mio disegno, l'ho immaginato sempre diverso, nessuno ti rammanca di impegno.
Fuori dal mio disegno, l'ho immaginato sempre diverso, nessuno ti rammanca di impegno.
Notte e giorno quando sento che mi chiama, anche non mangiare non è un trauma, schiena curva non si sfugge alla sua lama, morirò inseguendo la sua trama, Toriyama, Non mi sono accorto, mi inseguivi da una vita, come neve che ti cade tra le dita,
è quello che vale.
Resti in piedi pure quando mi rattristo, puri come acciaio mentre solca un disco.
Ma comunque male
quando la mente dice no, puoi fare un passo ancora. Non è importante come sto, non abbastanza ancora. Posso lasciarmi andare, so che...
Destellos que te marcas, siempre he estado atento a ellos, y las costuras misteriosas se acumula el polvo en las rosas. Dispuesto a creer que aún se puede volar, yo estaré donde esté, y tú sabes dónde encontrarme, y es raro pensar.
antes por mí se desvanece y no volverá jamás. Yo me quedo en la sombra. Sol. Hay un camino que te lleva y otros mil que te desorientan, dispuesto a creer que no se puede volar y estaré donde esté. Sabes dónde encontrarme, y es raro pensar que lo que siento por ti se desvanece y no volverá jamás. Yo quiero saber.
E rientriamo in questa seconda parte di Chassis di sabato 22 marzo con Joe Crepuscolo, Toda Esta Energia. Se state guardando la serie ormai di culto 10 Capodanni di Rodrigo Sorogoyen, lo sapete che ogni puntata finisce con una canzone, una più bella dell'altra. 10 episodi con Iria Del Rio e Francesco Carril per raccontare una storia d'amore che si svolge in 10 capodanni differenti, in 10 anni differenti, non consecutivi. Ed è la serie che sta spopolando. Rodrigo Sorogoyen, un regista veramente bravo, forse lo avete conosciuto per Asbestia, ma anche per Il Regno. E questo regista aveva già fatto una serie che purtroppo non si è ancora vista in Italia, qualche anno fa, nel 2020, dedicata alla polizia, con un ritmo pazzesco. Era stata presentata al Torino Film Festival in quella versione 2020 con il Covid, quindi tutta online. Mi ricordo che avevo visto questi primi due episodi strepitosi e poi l'ho persa di vista. Questa è una delle serie TV, è su Rai Play, la potete vedere lì, che sta veramente spopolando, perché racconta la quotidianità, racconta i sentimenti più semplici, nella maniera più semplice in assoluto, con questi due attori strepitosi. Tra l'altro il Francesco Carril sarà anche protagonista del film di Isabel Coixet, dedicato alle tre ciotole di Michela Murgia, il suo ultimo libro. Ci sarà anche Alvaro Orvacher in quel film. Intanto guardatevi 10 Capodanni. C'è un'altra serie che sta spopolando su Netflix ed è Adolescence, non so bene come, perché così sembra più francese che inglese. È ambientato in Gran Bretagna. Una famiglia, un ragazzino di 13 anni che subito all'inizio del film viene arrestato perché accusato di omicidio. Una storia pazzesca che racconta un po' la manosfera, questo luogo online in cui si ritrovano maschi anche molto giovani per parlare male delle donne, e anche pensando a delle rivendicazioni assurde che sfociano nella violenza. Ma sono storie anche molto comuni negli Stati Uniti. La famiglia si trova di fronte a questo episodio, a questa accusa che comunque sia manda nel delirio, manderebbe nel delirio chiunque, e questo film, questi episodi sono girati tutti in piano sequenza. Un piano sequenza che non è quello classico che ci ha insegnato il cinema classico, con una macchina da presa che segue quasi a spalla tutto quello che accade. È evidente che ci sono 3.000 telecamere che aspettano il percorso di questi personaggi, perché gli episodi sono suddivisi in diversi momenti. Però io, forse perché sono un po' appunto alla vecchia maniera anche nel cinema, ho la sensazione che questa scelta penalizzi un pochino il film, la sua storia, la sua dinamica, la sua narrazione. È una scelta ben precisa, ovviamente, che vuole raccontare in questo modo questa storia. Però anche questa è una serie TV che sta veramente spopolando, è al primo posto delle serie TV Netflix nel giro di, sarà fuori da neanche due settimane, quindi ve le consiglio. Prima però 10 Capodanni forse è meglio. In questa seconda parte, che a cui metto un tappetino musicale sempre dalla Città Proibita, della città proibita abbiamo parlato nella prima parte di Chassis, ritrovate tutto nel podcast del sito di Radio Popolare, ma anche sulla mia pagina Instagram Barb Sorrentini o Facebook Chassis Radio Popolare. In questa seconda parte ci occupiamo di due festival in due modi diversi. Parliamo del Bifest che comincia proprio oggi, ne parliamo con Oscar Iarussi, il nuovo direttore artistico che ha preso il posto di Felice Laudadio. Lo seguiremo anche nei prossimi giorni, il festival a Bari. E poi con il regista Alonso Ruiz Palacios che ieri sera ha aperto il Festival di Cinema Africano d'Asia America Latina. Anche di questo festival ne abbiamo già parlato e continueremo a parlarne. Sui siti di entrambi trovate tutto quello che può interessarvi a proposito di queste due rassegne. Parliamo prima con Oscar Iarussi. Sta per cominciare il Bifest, è la sedicesima edizione del Bari International Film e TV Festival, con una grande novità quest'anno. Il direttore artistico è Oscar Iarussi, con noi al telefono. Ciao Oscar.
Ciao a tutti. Ciao.
Una nuova edizione, anche se poi è in continuità rispetto a quello che è stato il Bifest fino allo scorso anno, però naturalmente ti chiederei quali sono le tue linee in questa edizione.
Sì, ecco, allora grazie intanto per questa chiacchierata. Senza dubbio c'è un elemento, una dimensione di continuità rispetto al Bifest degli ultimi tre lustri, degli ultimi 16 anni, che come forse sapete è stato diretto, ideato e poi diretto da Felice Laudadio. L'elemento di continuità sostanziale sta nel nostro tentativo di rinforzare, rinsaldare il rapporto col pubblico, il vincolo, anzi a me piace proprio parlare di patto comunitario vero e proprio tra il pubblico cittadino regionale, perché qui a Bari e l'intera regione sono molto affezionati tutti a questo festival, e quindi provare a rinforzarlo mantenendo alcuni appuntamenti fissi che sono gli stessi degli scorsi anni, in particolar modo gli incontri di cinema, lezioni di cinema, masterclass, chiamiamoli, li abbiamo chiamati incontri in maniera un po' più colloquiale, con alcuni grandi protagonisti del cinema italiano, il primo dei quali è proprio Nanni Moretti, a cui è dedicata anche la retrospettiva. Poi ci sono Francesca Comencini, Monica Guaritore, Sergio Bibini, Alberto Barbera, Isabella Ferrari e da ultimo a chiudere la settimana Carlo Verdone, che con Claudia Gerini festeggerà qui a Bari il trentennale di Viaggi in Nozze. Questi personaggi si ritroveranno poi nella serata al Teatro Petruzzelli, che è uno dei luoghi del festival, per dei premi che abbiamo deciso di assegnare loro, chiamati premi arte del cinema, e poi ci saranno subito dopo delle anteprime in queste serate del Petruzzelli, delle anteprime di film. Cominceremo con le assaggiatrici, un'anteprima mondiale, e poi via via ogni serata avrà una sua prima cinematografica.
Le serate del Petruzzelli sono fondamentali e è fatto benissimo, ovviamente non avresti mai potuto togliere quel momento che è importantissimo, che
no, apre con l'abbiamo ribattezzato, non si chiamano più anteprime internazionali ma Rosso di Sera, con un gioco di parole che po' allude alla mancanza del red carpet, perché non ce l'abbiamo, non è un festival a tappeto rosso, ma soprattutto allude al colore del Teatro Petruzzelli, che appunto è rosso, è un teatro splendido, molto grande, imponente, appunto rosseggia nelle serate della città. E tra l'altro questo ci permette anche di fare eventi non specificamente di anteprime cinematografiche, perché per esempio giovedì 27 abbiamo un film concerto, abbiamo definito così, e si tratta di Per un pugno di dollari di Sergio Leone, con la colonna sonora, come è noto, di Ennio Morricone, che verrà eseguita dal vivo dall'orchestra, dal coro del Petruzzelli stesso, quindi una sorta di coproduzione per rivitalizzare questa meravigliosa pellicola, questo film storico, con l'altrettanto bellissima colonna sonora. Dicevo invece, l'elemento di discontinuità più rilevante sta nel dare a quello che era il panorama internazionale, tradizionalmente inteso con la ricerca di film che venivano da vari paesi del mondo, di dare una declinazione decisamente mediterranea. Quindi l'idea è quella di incardinare il festival intorno a una dimensione geopolitica oltre che culturale, e la dimensione geopolitica a mio avviso è sostanziale in questo momento, è un momento in cui c'è uno scontro o un ambiguo abbraccio tra grandi superpotenze oceaniche, per così dire, tra virgolette, ovvero Stati Uniti, Russia, Cina, quindi smisurate, rispetto ad una marginalità o ad una afasia dell'Europa e del Mediterraneo. Per di più direi che questa marginalità, questa secondarietà europea dipende proprio dal fatto che negli ultimi decenni l'Europa ha preferito, ha scelto o ha subito la mutilazione della sua dimensione mediterranea, cioè la mutilazione della sua dimensione meridionale. Eccola, da qui la necessità e l'idea di impiantare un nuovo concorso che abbiamo chiamato appunto Meridiana, in omaggio al pensiero di Albert Camus e di un sociologo barese assai importante, un maestro che non c'è più, Franco Cassano, autore di un classico contemporaneo che si intitola appunto Il pensiero meridiano, e di chiamare Tahar Ben-Jelloun. Abbiamo chiesto a questo grande autore, come dire, anche egli euro-mediterraneo, perché è nato in Marocco ma francese di adozione, di presiedere la giuria. Avremo 14 film, ciascuno da un paese del Mediterraneo, sia sponda sud che sponda nord, quindi Spagna, Francia, Grecia, Albania, Macedonia, Marocco, Egitto e via discorrendo, insomma tutti i paesi, naturalmente Italia, e saranno appunto giudicati da una giuria parimenti mediterranea. Questa è l'idea, la novità sostanziale del BITES in quest'anno, provare a lavorare, a dare l'abbrivio, a dare il viatico a questa dimensione euro-mediterranea, che secondo me è una necessità, quasi una necessità in termini politici e in termini culturali.
Ci saranno ancora poi incontri di cinema aperti al pubblico, visto che ne avete programmati tantissimi, e poi ci sarà anche doppio testo, cinema e letteratura, e degli incontri con le attrici italiane.
Sì, questa è un'idea a cui tengo entrambe, quelle che hai evocato, ovvero sia doppio testo curata da Chiara Tagliaferri, dove avremo appunto una... E doppio testo è proprio un confronto al tempo stesso popolare e filologico sulla... confronto o le differenze tra film e libro, no? C'è sempre questa frase che è quasi un luogo comune quando vai al cinema: sì, ma era meglio il libro. Allora ci chiediamo, ma davvero era sempre meglio il libro? Davvero è sempre meglio il libro? A volte è meglio il film e meglio la serie. E abbiamo chiamato, invitato una serie di autori, come dire, per esempio c'è un confronto a 20 anni dall'uscita di Romanzo criminale di Michele Placido tra Giancarlo De Cataldo e lo stesso Placido, via discorrendo, altri autori anche più giovani, c'è Maurizio De Giovanni, Lino Guanciale, Stefano Morvini, Alice Urciuolo che parlano di adorazione e via così. E invece la sezione che abbiamo chiamato Il segreto dell'attrice e che abbiamo co-curato con Piera De Tassis, affidandole, chiedendole di fare la conduzione con tutto il suo prestigio, chiama vari 4 attrici, a partire da Celeste Dalla Porta, che è un po' l'attrice simbolo di questa nuova ondata di giovani interpreti del cinema italiano. Poi ci saranno Marianna Fontana, Carolina Crescentini, Valentina Bellè, e si troverà a scandagliare quello che è il dietro le quinte del lavoro dell'attrice, non in maniera, come posso dire, frivola o solamente esclusivamente frivola come spesso vengono
dipinte
sì, dipinte o contemplate, ma per cercare di capire quali sono le ispirazioni, le aspirazioni, le tecniche di queste giovani attrici. Ed è l'inizio di un ciclo che io immagino triennale, che nei prossimi anni sarebbe bello fosse dedicato l'anno prossimo ai giovani attori, quindi ai ragazzi per così dire, e poi ai giovani registi, quindi capire come funziona la macchina del cinema, cogliendo anche gli elementi, inevitabilmente anche glamour e anche positivamente, perché pensiamo proprio al caso di Celeste Dalla Porta, dà una visibilità al cinema italiano anche di livello internazionale, col suo talento, il suo fascino, che da tempo non si vedeva.
Oscar Iarussi, ricordiamo che c'è un sito bifest.it dove c'è tutto, i film, gli appuntamenti, insomma tutto quello che può servire. Noi con Radio Popolare seguiremo come sempre qualche giorno lì a Bari, quindi ci vediamo a Bari.
Vi aspettiamo a Bari voi e i vostri ascoltatori con grande piacere.
Grazie, ciao.
Ciao Barbara, grazie.
Oscar Iarussi ricordava questa serata dedicata al film Per un pugno di dollari, con il concerto e la musica ovviamente composta da Ennio Morricone per Sergio Leone, come sempre. Film ambientato in Messico, western, quello che poi hanno chiamato spaghetti western, ma in realtà di spaghetti ce n'erano pochi, c'era molto Messico, molto deserto. E in Messico ci torniamo con Alonso Ruiz Palacios, regista che ha appena presentato proprio ieri sera in anteprima il suo film La Cosina, ambientato negli Stati Uniti, ma lui ha girato spessissimo in Messico. Gli hanno dedicato una retrospettiva quest'anno al Festival di Cinema Africano d'Asia America Latina. Anche qui naturalmente il sito ve lo raccomandiamo, perché c'è tutto su fescal3a.org. Ma noi l'abbiamo incontrato, Alonso Ruiz Palacios. Questo è il suo primo film girato negli Stati Uniti, nonostante appunto i suoi film precedenti siano stati girati in Messico. È in una cucina a Manhattan, girato tutto in bianco e nero. Come mai questa scelta, sia di questa storia che di girarlo in bianco e nero? E naturalmente si parla di immigrati messicani che lavorano in questo ristorante.
I have always been a big lover of New York, as I think most people are. New York occupies a place.
Per me New York, come per tutti credo, occupa un posto molto importante nel mio immaginario. È una città che non dorme mai, è frenetica, eccitante, stimolante. È la città di molti immigrati che qui vedono tante possibilità. Negli anni sono stato tante volte a New York e ho sempre voluto girarci un film. Mi interessava adattare il film all'esperienza dei migranti messicani, e ci sarebbero state anche un paio di alternative di città negli Stati Uniti con un grande flusso migratorio proveniente dal Messico. Una di queste è Los Angeles, l'altra è Chicago e poi infine New York. E ho scelto New York perché è quella più lontana e diversa da Città del Messico. Quando i messicani vanno a New York si sentono un po' disorientati per il clima diverso, non sono abituati al freddo, e penso che questo abbia reso i soggetti del film più urgenti e più drammatici.
The most different to Mexico in every way. It is when Mexicans go to New York, they experience a different weather. They're not used to that kind of cold, and I think that made the subjects of the film more urgent and more dramatic.
Questo film, anche se l'ha girato forse prima che arrivasse Trump di nuovo come presidente degli Stati Uniti, ovviamente in questo momento è ancora più attuale. Io non so se lei adesso vive in Messico o vive negli Stati Uniti, ma come vede la situazione proprio nei confronti? Noi vediamo scene orribili, vediamo dei filmati che arrivano al confine tra Messico e Stati Uniti. Come le chiedo un commento sulla situazione di oggi.
The film was made after the first Trump administration, but before the second one.
Il film è stato creato dopo la prima amministrazione di Trump e prima della seconda. Ne abbiamo parlato molto in fase di realizzazione, ma non credo che qualcuno potesse immaginarlo in un secondo mandato. Ha superato tutte le nostre aspettative. Sembra che Trump abbia scelto i messicani come bersaglio in modo molto brutale. I nostri paesi sono intrecciati e dipendenti tra loro. La Cosina è la testimonianza che questi due paesi possono lavorare insieme, ma penso che quello che stiamo vedendo oggi è al di fuori della nostra immaginazione più folle. È assurdo non rendersi conto che gli emigrati negli Stati Uniti siano la forza lavorativa, quelli che mantengono il paese, che fanno i lavori più sottopagati, e che gli americani non sono più disposti a fare. I messicani vengono trattati senza alcun rispetto o dignità. Un giorno gli USA pagheranno il prezzo di queste politiche contro l'immigrazione.
Our wildest imagination, and it is a stubbornness and an unwillingness to look at reality. It is which reality is that the migrants in the United States are the working force. They are the ones that keep that country working. They do the lowest paying jobs. and that Americans are not willing to take. That's a fact. And they keep being treated without any regard and respect or dignity. And that is unsustainable. And I think that they will pay a very big price eventually when they realize what they are doing to their working force.
Dicevamo la Cossina, il suo ultimo film è il primo girato negli Stati Uniti, i suoi film precedenti sono stati girati tutti in Messico e adesso ci sarà una retrospettiva qui alla Fondazione Prada per vederli tutti, hanno vinto tutti molti premi. Se ci racconta qualcosa invece a proposito dei suoi film precedenti dedicati allo stato della polizia in Messico, poi c'è un film con Gael García Bernal, insomma un po' la storia della sua filmografia.
My first three films are all very much centered around Mexico City specifically, which is the place.
I miei primi tre film sono concentrati su Città del Messico, il luogo in cui sono nato, cresciuto, che conosco molto bene. Sono tutti e tre un omaggio, una lettera d'amore alla mia città. Il primo, Gueros, è un road movie nella metropoli, perché in Messico passiamo molto tempo in auto, mangiamo, litighiamo, facciamo l'amore in auto. Gueros è una sorta di gioco sull'idea che si può vivere Città del Messico come se fosse un intero paese, senza dover mai abbandonare la città. Ed è anche un omaggio agli studenti e alla loro ribellione che si scatenò nelle piazze nel 1999. Il secondo film è Museo, Folle rapina Città del Messico con Gael García Bernal, è su una rapina accaduta veramente nel Museo Nazionale di Antropologia, il più importante del Messico. È la storia di due ragazzi che alla vigilia di Natale hanno rubato 150 pezzi di arte precolombiana e quando anni dopo sono stati arrestati si è scoperto che dietro a questi furti non c'era un gruppo internazionale di trafficanti d'arte, ma soltanto due ragazzi che l'hanno fatto come se fosse un gioco, una sfida. Io ero molto piccolo, lo ricordo molto bene quando è successo ed è stata un'esperienza meravigliosa poi poter filmare all'interno del Museo di Antropologia e tra le rovine del Chiapas, luoghi in cui non è mai stato permesso filmare. 150 pieces of
pre-Hispanic art and when they were caught years later they found that it wasn't an international art dealing band or anything like that, but it was two youths who did it for no reason at all, almost as a prank. And so I was very little when that happened, but I remembered it. And so when the chance came to tell that story, I jumped on it. And it was, shooting that film was really beautiful because we got to shoot, for the first time they let a film crew inside the Anthropology Museum, which is like our Louvre, you know, it's like Mexico's main museum. And it's a beautiful, to me, it's one of the most beautiful museums in the world. So it was a real treat to be able to shoot in there. We also shot in the ruins of Chiapas. Yeah, so that film is also becomes a road movie of sorts. It starts in Mexico City and then the kids go off to Acapulco to hide from the police, and so it's a twist on the heist movie and it makes it more personal and yeah, it plays with the genre.
Lei ha fatto anche un lavoro sulla polizia messicana che si vedrà qui, che è un suo racconto da un punto di vista interno del Messico e quindi con coscienza e conoscenza. E le chiederei un commento su Emilia Perez perché, come sa, ci sono state tantissime polemiche proprio perché non è stato un film girato da qualcuno che conoscesse il Messico.
Bueno, mi película, my film about the Mexico City police, it was my third film, it's a documentary.
Sì, questo è il mio terzo film, un documentario ibrido nato dalla necessità di fare qualcosa che potesse essere utile a colmare l'enorme divario esistente tra la polizia e i cittadini. C'è un'enorme distanza e molta sfiducia tra le due parti, quindi desideravamo provare ad aiutare a vedere la persona nascosta che c'è dietro l'uniforme per capire i loro stati d'animo. Non è assolutamente un'apologia delle forze dell'ordine, della corruzione o della brutalità di cui spesso sono coinvolte, ma un tentativo di comprenderne le cause. È un film di cui sono molto orgoglioso ed è stata anche un'esperienza che mi ha arricchito e mi ha anche molto scioccato vedere come loro organizzano la propria vita.
Brutality. It's an attempt to understand the causes of it, which is a very different thing. Yeah, so it's a film that I'm very proud of. because we, and was also a really enriching experience for me, because I got to step into a world that I knew nothing about as an observer, and I did reach a level of empathy towards what a policeman faces, a policeman and woman faces every day. And it is shocking to see how they live their lives.
Y sobre Emilia Perez, si quiere decir algo.
Not really. About Emilia Perez, I don't think I have anything to say that hasn't been said. Yeah.
Muchas gracias.
Yes. E su Emilia Perez in realtà ha detto no, tanto non potrei aggiungere nulla di nuovo rispetto a quello che è già stato detto da altre persone. Così Alonso Ruiz Palacios, a cui è dedicata appunto la retrospettiva al Fescal, che trovate sul sito del Fescal, appunto fescal.org. Volevo intanto darvi anche una segnalazione, perché come sapete abbiamo parlato tanto di Noadarland, che ha vinto l'Oscar come miglior documentario ma non trova distribuzione ormai da nessuna parte, sembra ostacolato ovunque. Il mercoledì 26 marzo dalle 9:30 lo potete vedere presso il municipio 8 nell'auditorium Enzo Baldoni in via Quarenghi 21, organizzato da Rete Scuole della Pace, Impariamo la Pace, presentazione del progetto Accordo di Rete. Ci saranno Giulia Pelucchi, Paolo Molesini, Giansandro Barzaghi, insomma per una giornata appunto rivolta a studenti e docenti delle scuole del municipio 8. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chassis, che potete trovare sul sito di Radio Popolare, sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare o Instagram Barb Sorrentini. Ci salutiamo con Street Life, Randy Crawford, e ci ritroviamo sabato prossimo. Un saluto a tutti e a tutte da Barbara Sorrentini.